SBS Italia.
128.000 partenze nell'ultimo anno, 5.3 milioni di residenti italiani all'estero. Sono questi alcuni dei numeri emersi dall'ultimo rapporto pubblicato alla fine di ottobre dalla Fondazione Migrantes in Italia. Numeri che forse non stupiscono i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, ma che ovviamente hanno avuto un forte impatto in Italia, dove invece appunto hanno fatto molto più rumore. Un fenomeno, quello della migrazione, che è sempre più presente nel dibattito pubblico, ma che è ancora forse non è stato digerito e analizzato nella sua complessità per aiutarci a capire come viene percepito e anche come viene raccontato, e anche un po' forse questa mattina per rifletterci in chi ci vede. Dall'Italia abbiamo raggiunto Pietro Del Soldà, che è autore e conduttore del programma di Rai Radio 3 Tutta la città ne parla, quindi benvenuto ai microfoni di Radio SBS.
Grazie, buongiorno a tutti voi, un grandissimo piacere parlare a chi ci sta sentendo in Australia o ovunque. Grazie davvero, Francesca.
Grazie a te di aver accettato il nostro invito, soprattutto perché spesso e prima di altri media in Italia la tua trasmissione ha trattato il tema dell'ultima emigrazione. Abbiamo detto dei numeri prima, che reazione innanzitutto hanno suscitato questi numeri in Italia?
Allora, innanzitutto va detto che non è la prima volta, in realtà anzi è anni che il tema dei cosiddetti, si usa questa espressione un po' infelice, cervelli in fuga per descrivere questa grande percentuale di giovani, spesso laureati con un alto livello di istruzione, che cercano un futuro in un altro paese, occupano il dibattito italiano. E se ne parla molto, ma forse, come dicevi tu, non lo si analizza abbastanza nelle sue cause. Ai numeri che tu hai elencato della Fondazione Migrantes vanno anche aggiunti i numeri resi noti ieri da un'altra importante fondazione, lo SVIMEZ, per lo sviluppo del Mezzogiorno, che ci ha certificato come dall'inizio secolo ad oggi il Sud Italia ha perso oltre 2 milioni di giovani sotto i 34 anni, una percentuale che si avvicina quasi alla metà di quella fascia. Nel Mezzogiorno, gente che è andata all'estero o gente, questo va calcolato, che si è spostata al nord Italia per cercare lavoro, questo è ovvio, condizioni di vita dignitose che consentono perlomeno di mantenere gli standard di vita dei genitori. Sì, se ne parla, se ne discute, ma non se ne fa, come dire, l'argomento centrale. Questo dissanguamento progressivo del paese dovrebbe stare dentro qualunque dibattito pubblico, è molto più importante dirimente per il futuro dei flussi migratori che vengono da fuori, che in realtà probabilmente serviranno anche per compensare in futuro il vuoto creato da questi ragazzi che se ne vanno. Io direi una spiegazione, che è anche la ragione per cui nel nostro programma di Rai Radio 3, che tutte le mattine prende spunto non a caso dalle preoccupazioni della gente, i nostri editori sono gli ascoltatori di Radio 3, sono loro che ci danno il tema, è dentro la vita di tante famiglie e non c'è solo l'elemento economico e dell'occupazione. Una cosa che mi ha colpito negli anni è che tanti ragazzi, anche ragazzi che ascoltano Tutta la città ne parla su Radio 3 e poi ci scrivono, sono all'estero non solo perché trovano un lavoro migliore, soprattutto degli stipendi migliori, ma anche un rapporto diverso tra datore di lavoro e lavoratore. Molto spesso quando io interpello dei ragazzi giovani che lavorano a Berlino, a Londra, a Parigi, qualche volta siamo arrivati anche in Australia o in Giappone, scopriamo che loro trovano da quelle parti non solo più soldi, ma anche più dignità. Questa è una parola che viene fuori spesso, riconosciuti come tali, anche se hanno 24 anni, 23, 25, il datore di lavoro ne ha 30 di più, non sono trattati come dei ragazzini, come spesso capita nel nostro paese, ultimi anelli della catena, senza il diritto di parlare, di dire la loro. Questo elemento, questo funzionamento diverso del rapporto dentro l'ambiente di lavoro è una delle molle che va capita. Certo, non basta per comprendere un fenomeno così grande. Lo svuotamento, in particolare del Sud, racconta una crisi profonda dell'Italia che non è adeguatamente trattata, ci vorrebbe una politica industriale, occupazionale, che sembra oggi uno dei grandi rimossi della nostra classe dirigente.
Ecco, un tema che, come hai detto tu, appunto molto spesso viene discusso nel dibattito pubblico, però forse rimane un po' ancora marginale. il racconto che più spesso emerge forse è proprio quello dei cervelli in fuga. Delfina Licata, che ha curato appunto il rapporto Migrantes di cui parlavamo prima, ai tuoi microfoni ha detto invece che se c'è una parola che può descrivere il fenomeno è proprio quella della complessità. Quindi, a prescindere dalle tematiche legate alla dignità del lavoro, qual è la tua impressione? Allora, si parte per tantissimi motivi, ovviamente, come tu hai detto, è difficile descrivere un fenomeno così complesso e stratificato, ma tu che molto spesso hai intervistato, hai ospitato nella tua trasmissione questi ragazzi, qual è la tua impressione? Cosa li accomuna, guarda, se c'è un filo rosso?
Riprende quello che ho detto, cioè se tu hai dedicato del tempo a sviluppare delle competenze, non sono tutti laureati quelli che partono, però hanno in media una percentuale più alta rispetto al totale della popolazione giovanile, e riesci a capire che altrove, appunto in Germania, in Francia, in Spagna o in Inghilterra, si riesce ad avere un lavoro decente già dentro un meccanismo di crescita professionale, cosa che in Italia non c'è mai, è chiaro che parti anche a malincuore. Se poi trovi, magari anche perché hai fatto delle esperienze all'estero precedenti, il fenomeno Erasmus, la cosiddetta generazione Erasmus, che non va esagerata nelle sue proporzioni, però tanti ventenni hanno scoperto studiando all'università com'è la vita fuori, che effettivamente in altri paesi non ci sono quei meccanismi di oppressione vera dei talenti dei ragazzi, parti per forza, parti perché capisci che lì riuscirai a costruirti una vita da adulto, sviluppando dei progetti personali, magari costruendoti una casa con un partner o una partner. Queste sono cose fondamentali, senza dimenticare poi che c'è anche un altro elemento: non demonizziamo soltanto il fenomeno della partenza. Io ci tengo anche a sottolineare questo, il fatto che un ragazzo di 20-25 anni vada altrove, in un altro paese a vivere, non è solo una brutta cosa, è anche una bellissima cosa, perché si parte anche per la volontà di scoprire il mondo, di conoscere realtà diverse, tanto più viviamo un tempo in cui con 50 euro si cambia paese in aereo. La generazione low cost è un elemento decisivo, altrimenti davvero il fenomeno non lo si capisce fino in fondo se si rimane soltanto a lamentarsi della necessità di andare via. Non è soltanto un male se si diventa adulti in una città diversa da quella dove vivono i propri genitori.
Hai detto prima, riferendoti alla espressione dei cervelli in fuga, che è un'espressione un po' infelice, perché le parole effettivamente sono importanti. Il fenomeno è stato principalmente raccontato così, però lasciando fuori tutta una serie di altri casi, forse ancora più numerosi di quelle storie di successo che vengono raccontate in Italia, appunto dei cervelli in fuga che non ce l'hanno fatta, che sono arrabbiati con l'Italia e che invece all'estero hanno fatto fortuna. Ma allora come dovrebbero essere chiamati? Al di là delle definizioni, secondo te in quale modo è giusto raccontare questo fenomeno e anche rinnovare la retorica legata a questo fenomeno?
Ma io ritengo che, fatta salva la complessità e le cose che ho detto, la parola fuga per molti può ancora valere, soprattutto per chi abita al sud ed è spesso costretto ad andarsene, perché mentre per molti è una scelta, per molti altri non è una scelta. Se riesci a conquistare un titolo di studio, o se il titolo di studio non ce l'hai, ma per esempio abiti in una zona periferica della Calabria o della Campania e vuoi un lavoro decente, lontano da meccanismi clientelari, per non dire criminali, ahimè molto presenti soprattutto in quei territori, e allora te ne vai a Francoforte o in altre zone del paese, quella effettivamente è una fuga. Dipingiamola pure così, se può servire a mantenerlo al centro dell'attenzione, senza dimenticare, come dicevamo, che è un fenomeno molto complicato, ma soprattutto mettiamolo al centro e facciamoci un esame di coscienza tutti. Qual è il problema? È solo il fatto che non ci sono posti di lavoro, o che c'è un meccanismo di ingresso al lavoro, di cultura del lavoro, che mantiene i ragazzi sempre all'ultimo posto? Il problema da noi è gigantesco, non c'è un ricambio generazionale, ci sono pochissimi, soprattutto in ambito aziendale, manageriale, giovani in ruoli apicali, c'è una costante pressione esercitata dall'alto delle generazioni precedenti. Bisogna dare molta più forza, anche perché il mondo cambia, e questo fa male forse da dire a persone che hanno una certa età. L'esperienza di chi ha 50 o 60 anni conta meno delle conoscenze di chi ne ha 30, che è molto più plastico e molto più pronto a raccogliere le informazioni e le sfide che vengono dalla continua evoluzione della tecnologia. E spesso non c'è ragione, e spesso quanto volte mi è capitato anche a me di vedere luoghi di lavoro dove i capi che hanno 60 anni valgono molto meno in termini lavorativi, di chi sta sotto di loro guadagna un terzo, un quarto, un quinto di anni a 30, 35, 40.
Pietro, un'ultima domanda, abbiamo parlato finora di chi lascia l'Italia, parliamo per un momento anche di chi torna in Italia oppure cerca di tornare nel paese. Ecco, di queste persone si parla?
Se ne parla poco, in alcuni casi questi fenomeni sono stati anche incentivati, mi riferisco per esempio all'ambito universitario, i cervelli, appunto la legge per il rientro dei cervelli, queste terminologie un po' impressionanti, si immaginano delle teche con dentro dei cervelli in formalina che passano le frontiere. No, direi che questo è un fenomeno del tutto marginale, si parla poco del ritorno, si parla poco anche del reshoring, cioè del ritorno delle aziende che hanno delocalizzato, è un fenomeno che invece esiste, anche se certo è meno importante dei flussi in uscita. La cosa importante da dire, forse a conclusione, a proposito di chi arriva in Italia, italiani o meno, è che la sfida vera non è quella di non far partire i ragazzi, perché oggi non ha senso rimanere sempre a casa propria, nel nostro quartiere, nella nostra cittadina. Purtroppo molti politici anche ultimamente hanno invece sempre raccontato come un dolore la partenza del migrante, no? Con la valigia di cartone. Partire è bello, l'importante è che il vuoto lasciato dei ragazzi che partono possa essere colmato da altri ragazzi di altri paesi che hanno voglia di venire in Italia, perché lo sapete meglio di me quanto l'Italia è una destinazione amata, privilegiata per quello che offre in termini di qualità della vita, di bellezza, di socialità a tantissimi in giro per il mondo. Rendiamo questa volontà un desiderio possibile, concreto, appunto creando occasione di lavoro, cioè rendendo l'Italia un paese attrattivo per chi ha capacità, competenze, viene dall'Europa o anche da altre zone del mondo, perché no, dall'Australia. Non va bloccato il numero, il flusso di ragazzi che se ne vanno dall'Italia, va aumentato il flusso di ragazzi stranieri che vengono da noi a studiare o a lavorare. Questa è la risposta, l'Italia deve essere parte del mondo, usciamo dall'inganno sovranista, se chiudiamo le nostre frontiere, immaginiamo un paese dove siamo tutti dentro, al sicuro, a coltivare il nostro orticello, ci condanniamo al più tragico dei fallimenti in questo mondo.
Cosa ne direbbe Socrate, mi verrebbe da dire?
Ma Socrate era uno che non voleva lasciare la sua città, Atene, addirittura è morto pur di non lasciarla, e ha accettato la condanna a morte ingiusta invece che l'esilio, qualcuno forse se lo ricorderà, ma non era una questione di sovranismo, di attaccamento alle frontiere, lui non voleva abbandonare la dimensione politica in cui stava. In realtà la grande lezione del dialogo socratico, che è ancora molto attiva, e io ho dedicato un libro su questo, ti ringrazio di averlo citato, Socrate, è che l'accesso alla vita non è condizione alla vita vera, alla vita autentica, alla relazione, al dialogo, non dipende dalla tua nazionalità, da dove sei nato, dalle tue credenze religiose, dal tuo orientamento sessuale, dal colore della tua pelle. Oggi in Italia si sta di nuovo discutendo del colore della pelle, no? Di un calciatore per esempio, e del fatto che sia o meno totalmente italiano in quanto alla pelle nera. Ecco, queste sono fesserie che dobbiamo lasciarci alle spalle, soprattutto perché altro è il modo in cui siamo chiamati a vivere, a stare al mondo, prescindendo completamente dai requisiti oggettivi e dai dati esteriori. Questo posso dire, l'identità è un'altra cosa, non si costruisce con le tradizioni, i riti, la costruiamo con le relazioni, vivendo.
E allora noi ringraziamo Pietro Del Soldà, che abbiamo ospitato a questi microfoni stamattina SBS direttamente da Rai Radio 3. Grazie di essere stato nostro ospite.
Grazie a voi.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.